Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. La guerra si allarga, Israele colpisce il Libano con il più grande attacco aereo dall'8 ottobre, più di 270 morti, centinaia i feriti, per la seconda volta in pochi giorni raid anche su Beirut. Al via l'Assemblea Generale dell'ONU, Medio Oriente e Ucraina i temi principali, ma senza una riforma le Nazioni Unite restano completamente inefficaci. Il Sud globale chiede un cambiamento. Germania, nel Brandeburgo l'SPD vince per un soffio, ma l'AfD continua a raccogliere i voti dei più giovani. Francia, primo consiglio dei ministri del nuovo governo Barnier, il più a destra dall'era Sarkozy. Lo Sri Lanka ha un nuovo presidente, giovane, outsider e di sinistra, ma la sua storia non è priva di macchie. La censura nelle scuole statunitensi, 10.000 titoli di libri vietati nell'ultimo anno scolastico. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Allora, partiamo subito andando in Libano. Da questa mattina il paese è sotto pesanti bombardamenti da parte dell'esercito israeliano, più di 270 persone sono state uccise, oltre 1.000 ferite. Il governo libanese ha detto che 21 di questi, delle vittime, erano bambini. È stata la giornata con più morti per attacchi israeliani dal 2006. Allora andiamo subito a vedere la giornata con Emanuele Valenti, che mi ha raggiunto in studio. Buonasera Emanuele.
Sì, allora Israele ed Hezbollah, sappiamo Martina, hanno combattuto più guerre, ma secondo molti osservatori la potenza di fuoco usata oggi dagli israeliani sul Libano non si era mai vista. Il bilancio che hai dato tu, più di 270 feriti e oltre morti, più di 270 morti, oltre 1.000 feriti, è solo un bilancio di metà pomeriggio, quindi a fine giornata i numeri potrebbero essere ancora più alti. I militari israeliani hanno detto di avere preso di mira circa 800 obiettivi di Hezbollah e da questa mattina presto hanno mandato messaggi via telefono a diversi cittadini libanesi nel sud e nell'est, la valle della Bekaa, invitandoli a evacuare o comunque a lasciare gli edifici dove sono stoccate le armi di Hezbollah. Impossibile però che i civili, o almeno tutti i civili, ne siano a conoscenza. Bombardamenti per la prima volta anche sul nord del Libano. Nel tardo pomeriggio, circa poco più di un'ora fa, è arrivata notizia anche di un raid nella zona sud di Beirut, la stessa colpita la scorsa settimana. L'esercito israeliano ha detto che l'obiettivo era un comandante di Hezbollah, responsabile del fronte sud, Ali Karaki, numero 3 nella gerarchia militare. Non ci sono però ancora su questo altre conferme. Moltissime le persone che stanno scappando o cercando di scappare. Anche Hezbollah ha sparato su Israele, circa 150-160 razzi sul nord e sul centro del paese. Non si hanno notizie di vittime, le sirene hanno suonato soprattutto ad Haifa, che è la terza città israeliana. Netanyahu ha detto che l'operazione sta cambiando l'equilibrio delle forze in campo, ma ha aggiunto che i prossimi giorni saranno complicati.
Ecco, poco fa il premier israeliano Netanyahu si è rivolto nuovamente ai cittadini libanesi invitandoli ad abbandonare le zone del conflitto e, come dicevi anche tu, da questa mattina centinaia di famiglie dal Libano meridionale stanno fuggendo dai bombardamenti andando verso nord. Tutto il paese è piombato nel caos. Noi a Beirut abbiamo raggiunto Francesca Lazzari, rappresentante del Libano per la ONG AFSI.
È sicuramente l'attacco più consistente, l'attacco aereo più consistente dall'8 ottobre a questa parte. Ci siamo svegliati questa mattina presto con notizie dal sud, dai canali di comunicazione qui nel paese, dei colleghi che sono ancora presenti al sud, di bombardamenti, di attacchi aerei non solo nella zona al confine ma anche in tutta la regione meridionale del paese, distretti di Nabatie, di Jezzine, Saida. C'è stata una prima ondata la mattina presto, ne è seguita poi un'altra e gli attacchi al momento sono ancora in corso. C'è uno spostamento effettivamente di massa della popolazione. L'autostrada che attraversa Saida completamente intasata di macchine che si stanno muovendo verso nord. Per quanto riguarda gli ospedali nelle zone meridionali, la notizia che a me è arrivata è che le autorità abbiano richiesto al Ministero della Salute di rimandare tutte le operazioni, diciamo, non urgenti, per dare spazio ovviamente alla maggiore richiesta di soccorsi in questo momento al sud. Gli ospedali nei dintorni di Beirut, che hanno ospitato le vittime degli attacchi della scorsa settimana, qui cerca persone, walkie-talkie, l'attacco che c'è stato ad Ahie, e ovviamente sono completamente operativi e saturati già dalla scorsa settimana.
Tra la popolazione che clima si respira? Ci sono delle preoccupazioni particolari, ad esempio appunto sull'allargamento e questa guerra totale che potrebbe scoppiare?
Già adesso effettivamente al sud si parla di guerra, il sud è sotto attacco aereo da questa mattina come non si era mai visto prima. C'è preoccupazione maggiormente sicuramente per la popolazione al sud, lo sento anche tra i nostri colleghi che operano al sud, chi è presente qua a Beirut, ma con i familiari ancora presenti nelle regioni meridionali che si preoccupano della loro incolumità, e chi è ancora là che sta cercando, chi può ovviamente, perché non tutti riescono, di muoversi verso il nord. La situazione di allerta è molto alta e tra la popolazione sicuramente si percepisce apprensione per come stanno vivendo le familiari, amici, parenti che si trovano nelle zone direttamente colpite. Poi finora ho parlato di sud, ma non dimentichiamoci che stanno colpendo anche la valle della Bekaa. Nessuno può escludere in questo momento che la situazione continua ad aggravarsi. La preoccupazione adesso si sente anche a Beirut. Segue con apprensione quello che sta succedendo al sud, e a Beirut già ci si aspetta l'arrivo di chi in questo momento è sfollato.
Si sa dove potranno stare queste persone che arrivano a Beirut?
Alcune scuole pubbliche, nuove scuole pubbliche, sono state adibite a shelter. Già alcune erano state aperte sin da ottobre, ne stanno aprendo di ulteriori. Questo ovviamente poi pone delle difficoltà operative per quanto riguarda l'educazione e l'istruzione della popolazione libanese in questo momento già colpita di per sé. Però siamo ancora in una fase abbastanza caotica.
Ecco, il premier libanese oggi ha detto che l'aggressione israeliana contro il Libano è una guerra di sterminio e un piano volto a distruggere i villaggi e le città libanesi. L'Iran ha definito gli attacchi israeliani folli e ha detto che ci saranno conseguenze pericolose. Da giorni, Emanuele, si parla del pericolo guerra totale, ma però non è uno scenario che di fatto si sta già un po' concretizzando?
Ma direi di sì, come dicevi tu Martina, da tempo ormai parliamo del rischio di una guerra totale Israele-Hezbollah, così come di un conflitto regionale in Medio Oriente. Tu citavi appunto le dichiarazioni iraniane. Se per guerra totale tra Israele e Hezbollah si intende una guerra combattuta anche con le truppe di terra, quindi con un'invasione israeliana del sud del Libano, non ci siamo ancora, e oggi oltretutto fonti militari israeliane anonime citate da alcuni media hanno precisato, fatto capire che non siamo ancora a quel passaggio. Ma visto quello che abbiamo detto e sentito finora, quindi concordo con te, è impossibile non parlare di una guerra aperta ormai tra le due parti. Probabilmente da un punto di vista strategico gli israeliani stanno cercando di sfruttare il momento. Hezbollah è indebolita, lo abbiamo visto anche la scorsa settimana. L'obiettivo sembra quello quindi di ridurre in maniera importante il suo arsenale militare e il suo potenziale bellico, per permettere poi agli sfollati israeliani di tornare nelle loro case nel nord di Israele. Ma, e questo è il punto di fondo, Hezbollah non sta facendo passi indietro ed è difficile che il nord di Israele venga messo in sicurezza a breve. Quando gli israeliani hanno combattuto dentro il Libano, 1982-2000 e poi 2006, hanno subito grosse perdite, potrebbero non volerlo ripetere. In ogni caso sembra che siamo solo all'inizio di qualcosa ancora difficile da definire. Martina.
Grazie Emanuele Valenti.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
della guerra in Medio Oriente, così come di quella in Ucraina, si parlerà moltissimo durante la 79esima Assemblea Generale dell'ONU che si è aperta oggi. La storia però ci insegna che chi ha il diritto di veto al Consiglio di Sicurezza può bloccare qualsiasi risoluzione vincolante su un cessate il fuoco. Lo hanno usato gli Stati Uniti a favore di Israele nella guerra a Gaza e la Russia in chiave anti-Ucraina. Per questo motivo il Sud globale sta chiedendo la riforma del Consiglio di Sicurezza, mettendo in discussione la struttura stessa dell'organismo. Sentiamo Alfredo Somoza.
Innanzitutto i membri permanenti, cioè paesi che sono 5, la Cina, la Russia, la Gran Bretagna, la Francia e gli Stati Uniti, che sono sempre lì e che col diritto di veto possono bloccare qualcosa. I paesi che più usano il diritto di veto, in assoluto quello che l'ha usato di più in questi anni, in questi ultimi decenni, è stato la Russia, ma anche gli Stati Uniti. Il terzo paese che l'ha utilizzato parecchio, ad esempio sul colpo di Stato in Myanmar, è stato la Cina. Cosa vede sul globale in questi 5 paesi che di diritto sono lì? Loro vedono un retaggio del colonialismo, perché se è vero che l'equilibrio, cioè che dare il diritto di veto alle due superpotenze uscite dalla Seconda Guerra Mondiale, cioè l'Unione Sovietica agli Stati Uniti, in qualche modo era un tentativo di evitare che si arrivasse a una guerra nucleare, cioè che ci fossero delle risoluzioni che potessero nuocere gli interessi di uno o dell'altro, nessuno ha mai capito per quale motivo Gran Bretagna e Francia hanno diritto di veto, se non in quanto ex potenze coloniali. Quindi ecco, la critica del Sud globale anzitutto è questa. Va dato atto che il politico internazionale che per prima si è speso su questo tema è stato Lula, già nel 2003 poneva la questione della riforma del Consiglio di Sicurezza ed è stato uno dei temi della campagna elettorale. Adesso che è tornato a fare il presidente, è l'ultima campagna elettorale, lui continuava ancora a parlare dell'urgenza di questo argomento. Sostanzialmente sono due le persone nel mondo che parlano della riforma del Consiglio di Sicurezza a livello di leadership, uno è Lula e l'altro è Papa Francesco.
Ecco, oltre al Sud globale che chiede una riforma, però ci sono anche altre due grosse coalizioni. Sentiamo ancora Alfredo Somoza.
I cosiddetti Uniti per il Consenso, di cui un po' abbastanza un leader l'Italia, almeno allo stato storicamente, Italia, Canada, Corea del Sud, Spagna, Argentina, Turchia, che loro vogliono ampliare i posti non permanenti, creando una specie di rotazione ristretta, cioè per i paesi più importanti come i firmatari, appunto Spagna, Italia, eccetera, ritornare nel Consiglio di Sicurezza più veloce rispetto ai paesi meno importanti, non so, Andorra, San Marino o qualche isoletta. C'è un altro gruppo invece che è quello del cosiddetto G4, che sono Brasile, Germania, Giappone e India. Loro sostanzialmente dicono: per cambiare le cose dobbiamo entrare anche noi come membri permanenti. Il punto è la questione del diritto di veto. Il G4 dice che senza aumento permanente non c'è riforma e che quelli che entrano, cioè loro quattro, dovrebbero avere il diritto di veto come gli altri. Il Sud globale si smarca un po' da questa posizione, perché loro sono contro il diritto di veto, ma dicono intelligentemente: se non può essere tolto il diritto di veto, che i nuovi membri permanenti siano ammessi con veto, cioè sostanzialmente che non ce l'abbiano soltanto i 5 ma anche gli eventuali 9 o 10 di un domani. Ovviamente è questa la guerra: i 5 che hanno diritto di veto, che sono membri permanenti, non hanno nessun interesse ad allargare il club. Quelli che sono fuori dal club in questo momento scalpitano con posizioni un po' diverse, ma che vanno tutti nello stesso senso: anzitutto allargare il numero dei partecipanti al Consiglio di Sicurezza, e poi molti, non tutti, però molti pongono in discussione il fatto che qualcuno valga più degli altri, cioè che abbia un diritto di veto sulle decisioni.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Questa domenica si è votato nel Brandeburgo, lo stato tedesco nella Germania dell'Est, e un po' a sorpresa ha vinto l'SPD, però non ha vinto di molto, ha vinto con il 30,9% dei voti, mentre il partito di estrema destra Alternative für Deutschland ha vinto con il 29,2%, quindi diciamo una vittoria veramente risicata. E resta il tema dell'AfD, che continua a raccogliere i voti soprattutto dei più giovani. Alessandro Principe ne ha ha parlato con il nostro collaboratore Arturo Winters da Berlino.
L'estrema destra nella Germania dell'Est è molto forte, talmente forte da rappresentare qui, come anche in Turingia, la cosiddetta Spärminorität. Vuol dire che un terzo dei parlamentari sarà di un partito di estrema destra e quindi potranno bloccare molte delle operazioni parlamentari, come per esempio quando si decide chi sarà il nuovo giudice nella Corte Costituzionale del Land. Queste sono decisioni che hanno bisogno della due terzi di maggioranza e che quindi con un terzo dei parlamentari in mano all'estrema destra non potranno più essere prese. Questo metterà alla prova il sistema parlamentare.
L'AfD ha preso molti voti dai giovani, nelle fasce di età giovani. Perché?
Ci sono diverse analisi e questa sarà una delle grandi domande. Se si torna a 5 anni fa, ai tempi si parlava dell'onda verde in Germania, e i verdi che ora invece non saranno nemmeno più rappresentati nel Parlamento regionale del Brandenburgo. E la estrema destra invece ha guadagnato proprio nel gruppo elettorale che prima votava verde, che sembra un'antitesi. Una delle ragioni è sicuramente la loro grande presenza online. TikTok è dominato da filmati AfD, dove politici polarizzano e riescono a ottenere tantissime visualizzazioni. Questa è una delle motivazioni, forse l'altra è anche una grande frustrazione con la situazione di insicurezza economica che c'è in Germania in questo momento. Difficile dire quali di queste ragioni dominino, ma sicuramente il tema più importante in questa elezione, secondo Statista, è stata proprio la sicurezza sociale. Quindi evidentemente anche questo tema muove la gioventù e forse l'ha portata nelle braccia dell'estrema destra.
Oltre alla sicurezza sociale c'è anche il tema dell'immigrazione che influisce. Abbiamo visto nelle ultime settimane delle scelte del governo centrale, del cancelliere Scholz, diciamo spostarsi in qualche modo con la lancetta verso destra, penso alla sospensione di Schengen e non solo.
Lo spostamento verso destra probabilmente in questo senso è stata anche una concessione alle elezioni nell'est, dove si sapeva che il segnale sarebbe stato anche importante per una estrema destra molto forte. A livello nazionale la situazione è diversa, quindi io non mi aspetto, e aggiungo anche personalmente, spero che decisioni di questo tipo non avvengano più per correre dietro alla AfD, ma è evidente che c'è una grande insicurezza tra i partiti dominanti.
E c'è un altro paese europeo che sta affrontando diciamo diverse difficoltà dal punto di vista del governo, è il nuovo governo francese, il governo di Michel Barnier, il più a destra dall'era Sarkozy, lo abbiamo raccontato, nonostante la vittoria della sinistra alle elezioni. Allora sentiamo come la stampa francese racconta questo governo che oggi si è incontrato nel primo consiglio dei ministri. Sentiamo da Parigi Francesco Giorgini.
Il quotidiano Le Monde, nel suo editoriale di questa mattina a commento della nomina del nuovo governo Barnier, parla di profondo malessere democratico di fronte ad un governo a destra tutta, frutto dell'alleanza dei due partiti, macronisti e destra repubblicana, che hanno perso le elezioni. Non solo il governo Barnier sancisce la naturale e definitiva svolta a destra del macronismo, ma con la nomina di una decina di ministri e sottosegretari, già membri dell'uscente governo Attal, testimonia della continuità con i 7 anni di presidenza Macron, contro cui i francesi hanno votato in massa le legislative anticipate del giugno scorso. Per Libération, un quotidiano storico della gauche, è un patto reazionario quello concluso tra Macron e il suo nuovo primo ministro Michel Barnier a suggellare la nascita del nuovo governo, definito come il più conservatore dai tempi di Sarkozy. Conclusione di una parabola, Libération la chiama deriva, che ha portato il Macron ministro dell'economia di un governo socialista nel 2016 al Macron presidente nel 2024, che nomina ministro dell'interno il senatore di destra Bruno Rotaio, accanito oppositore al matrimonio per le coppie omosessuali e all'iscrizione del diritto all'aborto nella Costituzione. Peggio ancora, conclude questa volta Le Monde, Macron, che si voleva lo scudo contro l'estrema destra, offre al partito di Marine Le Pen un ruolo decisivo di arbitro, con un governo ormai sottomesso alla volontà del Rassemblement National di votare o meno la censura.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Oggi si è insediato in Sri Lanka il nuovo presidente Anura Kumara Dissanayake, che è il primo presidente di sinistra nella storia dello Sri Lanka e ha vinto contro dei candidati che appartengono alle grandi dinastie del potere dello Sri Lanka, e forse ha vinto proprio per questo, e ha vinto in un paese che stava giusto uscendo da una crisi economica devastante. Allora, abbiamo parlato di questo voto del nuovo presidente con Emanuele Giordana, giornalista di Lettera 22, esperto della regione.
Questo voto riflette le preoccupazioni economiche di un paese che nel 2022 è sprofondato in una crisi economica spaventosa, per cui era andato sostanzialmente in default, cioè era un paese fallito. Poi un vecchio personaggio della politica dello Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, che è stato a lungo primo ministro e ultimamente presidente, ha risistemato un po' le cose negoziando con il Fondo Monetario Internazionale, ma a un prezzo molto alto, cioè elevando i sussidi a generi di prima necessità, alla benzina, creando dunque una serie di problemi, per cui la sensazione dello Sri Lanka era che, come sempre, a risollevare il paese dalla crisi economica ci pensano i più poveri, che pagano il prezzo più alto. Ecco perché, diciamo, il partito della sinistra storica, diciamo così, ha riuscito a imporre il suo leader, il quale ha fatto una campagna elettorale basata soprattutto sull'anticorruzione, dicendo uno dei grandi problemi dello Sri Lanka non è la crisi, è la corruzione.
Ma lui che storia ha?
Ma lui ha una storia strana. Io direi che uno degli elementi è che è giovane, ha 55 anni, mentre Ranil Wickremesinghe, diciamo, è veramente un dinosauro. Ed è un personaggio, questo secondo punto a suo favore, che non appartiene alle grandi dinastie. Ha giocato a suo favore il programma di un partito che ha radici marxisti-leniniste, poi è molto cambiato. Ha una storia piuttosto controversa, nel senso che appartiene a un partito che ha tentato un'insurrezione armata che è fallita alla fine degli anni Ottanta. Lui ha preso le distanze da quella lotta, questa cosa è stata apprezzata in molti ambienti ma criticata in altri, anche perché, diciamo, a condurre la repressione contro quell'insurrezione a pagare sono state tantissime persone, migliaia di persone, e non soltanto con la prigione, anche con la morte. Ma l'aspetto, come dire, più singolare, più controverso è il fatto che in realtà quest'uomo ha, se non altro, chiuso un occhio sul razzismo della maggioranza singalese buddista nei confronti della minoranza tamil induista, che negli anni 2000 ha tentato un'insurrezione armata. Il suo partito prese una posizione che sostanzialmente, in nome del nazionalismo alla fine buddista singalese, era contro i tamil, che furono sterminati. La copertura di queste vicende, questi accenni nazionalisti, non depongono molto a favore di un paese di sinistra, quindi non è tanto, come dire, l'avere rinnegato la lotta armata, forse quello è stato sicuramente un passo avanti, ma il fatto di avere coperto delle posizioni nazionaliste, tra l'altro di una dinastia, i Rajapaksa, non stiamo qua a farne la storia, ma insomma è l'ultima brutta vicenda dello Sri Lanka, che si è macchiata di crimini contro l'umanità e di crimini contro la libertà di opinione, contro l'essere di un'altra religione, l'essere di un'altra comunità.
In chiusura andiamo negli Stati Uniti, parliamo di scuola, anzi parliamo della censura nelle scuole, perché nell'ultimo anno scolastico sono stati vietati oltre 10.000 libri. Allora, prima di sentire Elena Brizzi, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
3.362 nel 2022-23, oltre 10.000 nel 2023-24. Il numero di libri proibiti nelle scuole statunitensi in un anno è quasi triplicato. E queste cifre non tengono conto dei divieti che non vengono riportati e delle censure più lievi, come la selezione iniziale dei libri da acquistare. Di questi 10.000, oltre 8.000 libri sono stati vietati in Florida e Iowa, dove le leggi statali si sono fatte sempre più stringenti. In Florida, i libri contenenti le cosiddette condotte sessuali vengono ritirati già durante il procedimento di revisione. Ma la crisi ormai si è allargata a 41 stati e 247 distretti scolastici pubblici. In Oklahoma si rischia fino a 10 anni di carcere, in Arkansas 6. Nel 2022, in Florida, è passata la cosiddetta legge Don't Say Gay, che proibisce qualsiasi tipologia di istruzione che tratti orientamento sessuale o identità di genere. Inizialmente, questo provvedimento si applicava dall'asilo nido fino al terzo grado della scuola elementare, mentre ora il divieto si è allargato a tutti i livelli di istruzione. Ad oggi esistono varianti della legge Don't Say Gay in almeno 23 stati americani. In molte scuole gli insegnanti hanno l'obbligo di fare outing agli studenti transgender con i loro genitori. La revisione delle politiche distrettuali e le nuove leggi statali hanno dato una grande spinta alla censura nelle scuole statunitensi. In Iowa, una legge del 2023 ha fatto aumentare i divieti da 14 a diverse migliaia. In Utah, se almeno 3 scuole ritengono che un libro contenga materiale oggettivamente sensibile, questo può essere proibito in tutto lo stato. Una definizione che può voler dire tutto o niente, ma se andiamo a guardare i titoli, il 37% dei libri vietati contiene storie di razzismo e personaggi neri, e il 36% presenta personaggi appartenenti alla comunità LGBTQIA+. Spesso si tratta di storie di abusi sessuali, razzismo o identità di genere, ma non solo. Sono prese di mira anche tematiche di salute mentale, abuso di sostanze, bullismo e suicidio. E poi c'è l'effetto Scarlet Letter, per cui i cataloghi arretrati di molti autori vengono proibiti subito dopo il primo divieto, come è successo a Stephen King, tra gli altri. I gruppi principali che promuovono queste azioni di censura sono Moms for Liberty e Parents' Rights in Education. Già dai nomi si intuisce che queste associazioni giocano molto sul ruolo dei genitori nell'educazione dei figli. Una retorica che stigmatizza come pornografico, indecente o inadeguato all'età tutto ciò che non rientra in un certo sistema di valori. Queste organizzazioni non sono molto popolari negli Stati Uniti, ma sono rumorose ed esercitano una pressione indebita su consigli scolastici e distretti. Nel maggio del 2023, PEN America ha intentato una prima causa contro un consiglio scolastico della Florida. Sosteneva che le restrizioni violassero il primo e il 14° emendamento che proteggono la libertà di parola. I risultati di questa e altre azioni legali non sono però rilevanti. La censura dei libri nelle scuole statunitensi sta ormai dilagando.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.